Ma perché? Perché non ero io uno di quei due viaggiatori di commercio del nord Italia. È l'esperienza di altri, che è sempre meglio della nostra, perché galleggia dentro una lente deformata di sogno e migliorie. Sogno e migliorie. Ma non è neanche questo. È l'enigma che ti fa a polpette. E l'enigma è Rita Formisano. Non sai da che parte prenderla. Ti sfugge come il capitone vivo e ti lascia sgomento. Ti mette a terra e ti lascia senza vita. Ottura il mondo con la femminilità. Nella guerra dei rapporti con gli individui succede. Insegui l'imprevedibilità altrui e non hai più tempo di coltivare la tua. Diventi accessorio e strumento. Ti senti superfluo e inferiore, ma intanto non puoi più fare a meno di inseguire la presunta bellezza d'animo altrui. È così che nascono amori e matrimoni, imperi e dittature. È così che la segretaria fedele invecchia all'ombra del suo capo, conduce una vita straziata e dimenticabile, ma non può farne a meno. Si fa parassita involontario, ma parassita. Insegui come il gabbiano con il pesce l'altrui misteriosa ambiguità, sottovalutando l'ipotesi che tu stesso potresti essere fonte d'ambiguità misteriosa. E allora te ne vai a coltivare il tuo orticello di superiorità altrove, con altri disposti a farti luccicare un po', ma poi lo sai che è un ripiego, che domani dovrai saltare la siepe e porti di nuovo in ombra. E così nascondo anche le classi, e i redditi diversi, e tutte le disuguaglianze del mondo. C'è chi luccica e chi rimane invischiato in una coltre opaca di sottovalutazione e 800.000 lire di stipendio. Non stiamo a raccontarci bugie, il mondo è violento, spietato e sperequato ovunque, anche nei rapporti pacifici e consolidati, anche laddove regna la calma e l'armonia. Ma non c'è l'armonia, c'è solo l'invidia e la crisi perenne con se stessi, questo è. Ma per riaffermare l'unicità di se stessi, si sono inventati la terapia psicoanalitica. Un altro modo per ribadire che a luccicare sarà lo psicanalista e mai il paziente. Ma a me non mi intrappolate. È una vita che sudo per schierarmi dalla parte di quelli che luccicano. Non vi verrò incontro proprio adesso. Posso lasciare spazi di generosità estemporanea agli altri, come Rita Formisano, ma è solo un intermezzo che nutrirà ossessivamente ancora di più il mio io vasto e oblunco. Al che Rituccia, sormontata da un'aura di depravazione casalinga, compie due passi nella mia direzione. La vestaglietta si fa vestito scollato, scopre le spallucce grassocce e dice una cosa dentro una cornice erotica. Come vedi, non sono quello che pensi. E sbaglia. Ha detto la frase sbagliata che mi ammoscia come un palloncino. Sempre lo stesso errore. Si è giudicata, togliendomi il sogno. Ma che errore madornale! È questo che fotte milioni di donne. Vogliono avere il controllo di se stesse. Sempre. Duellano col realismo continuamente. Sono io che devo giudicare. Un giudizio filtrato da una fantasia realistica. Volevo farti condurre il gioco e va bene. Ma è un po' come coi ragazzi col gioco da tavolo. Tu non vedi l'ora di giocare e invece c'è sempre qualcuno che ti vuole spiegare pedante tutte le regole. Tu finisci per esserti annoiato ancora prima di cominciare il gioco. E qui è lo stesso. Vuole dettare tutte le regole della partita, non vuole solo condurla. Vuole che io mi faccia di lei l'idea che lei stessa ha di sé. E questo è noioso. Mi opprime la mente. Vuole una sincronia di intenti e armi pari, vuole abbattere i rapporti di forza e di sogno, sta scadendo nella routine. Come dicevo, il favoloso sfugge come la lucertola dentro la cazzo dell'età adulta. Se mi invitate a stare nella realtà, allora la mia realtà è pesante e invadente. Avete smesso di invitarmi al gioco della fantasia e a me mi ricompare tutto il mondo nella sua invalicabile insignificanza. L'orologio della posta al market, la vestaglietta, la zucchina che alberga nel piattino, la fetta di pane d'accompagnamento. Stavo viaggiando insieme alle ombre sataniche ed eccitate dei viaggiatori di commercio del nord Italia e mi riportate coi piedi nel fango. Vedevo anzimi e pini avvolti nella brina umidissima e mi ricordate che c'è mia moglie a casa incazzata. Mi distraete dal sogno e dal ridicolo che non c'è stato ma che avrebbe voluto esserci e mi fate male. Rita, mi stai facendo male. Ma come ne esca adesso? Ora che lei stessa, smuovendo i suoi tumulati ricordi, ha portato la sua stessa fessa a un'ebollizione incontenibile, come la schivo? Ora che a meno che un terremoto non faccia cadere il palazzo, questa violenterebbe pure un Doberman. Qui ci vuole un'astuzia consolidata, qui ci vuole il repertorio, funzionerà.
Ha avuto le sue divagazioni, Rituccia, ma poi è rigato dritto dritto nell'inettitudine. Non lo conosce affatto il repertorio. Lei pensa che basti aprire le porte dell'intimità per far entrare cumuli d'amplessi. La fa facile. Vede la vita in modo lineare. Euclideo. Questo mi delude. Alla follia. Dove sta la Rita di qualche minuto fa? Torbida e sfaccettata. Se n'è andata. Io volevo che si perdesse nel ricordo di un umore sbilenco da sporcaccioni. E scopro invece che ha solo adoperato demagogicamente le reminiscenze sfocate per perdersi in un rapporto sessuale con me. Ma cos'è un rapporto sessuale quando poco prima si sono messe in moto le mentalità? Niente, poca cosa. E io che invece ho riscoperto il valore dell'amicizia con lei. Ma che cazzo vai dicendo, Tonino? Ma allora davvero mi stai diventando un omosessuale convinto? Non essere schematico, Tony. Non è da te. Mi ripeto come una poesia mandata a memoria dentro di me. Riprendo a sudare, ma non più per l'emozione, ma perché ho paura di offenderla e questo non se lo merita. Non è facile stare dalla parte dell'assediato. Ora comprendo meglio le migliaia di donne che cercavano onestamente di divincolarsi dai miei assalti sessuali. Le mettevo in difficoltà. Non avevano più voglia di giocare e io che me ne fottivo. Giocavo io solo e non lo sapevo. Facevo il solitario con le carte napoletane come le pensionate sfatte dal cavoletto lisso. Quante volte sono stato patetico, lo capisco solo adesso, ora che sono passato inaspettatamente dall'altra parte della barricata. Che stravaganza per uno con la mia biografia negarsi. Un atto d'egoismo indicibile e gigantesco. Eppure tutto quello che desidero in questo momento è negarmi e recuperare la strada, la libertà. Ma sono intrappolato dentro l'odore della zucchina alla scapece mischiata con altri odori di carattere ginecologico dal momento che si è posizionata in piedi contro le mie narici squagliate da distese di cocaina. Mi sta offrendo se stessa come quella reliquia che il museo ha riportato alla luce dopo decenni e che finalmente offre in pasto al pubblico anelante. Solo che il pubblico anelante, io in questo caso, non ne vuole sapere di visitare il museo. L'ho già detto in altre occasioni, a me il museo mi fa venire il conato di vomito. Scavate, non troverete traccia di una mia sola visita a qualsivoglia museo, che sia il Louvre o il Prado. Io preferisco starmene nel caffè a sbirciare il mondo. E dopo nascondermi nell'androne del palazzo lasciato aperto per sentire la puzza della quotidianità dello straniero. Studiare i cognomi sulla cassetta della posta e a volte rubare la posta per provare ad impadronirsi di quelle vite una volta e per tutte. Altro che gioconda del cazzo. Questa è la vita, secondo me. Punto e basta. Dunque, mi opprime con le mutande a portata di naso. Io mi smarco sollevandomi in piedi. Ci ritroviamo i visi a pochi centimetri. Con l'indice grassoccio le smuovo una ciocca assassinata da una vecchia tintura fatta male. Le scruto il volto. È bellissima adesso. Anche se non ha più la pelle e la vitalità dei 30 anni di quando scorrazzava in pensioncine malconce della pianura padana. Dritto da dentro, come se a parlare fosse un altro io, mi esce una cosa di un'autenticità che mentre la dico mi imbarazza, perché la verità imbarazza costantemente. Insomma, mi si scatena questa frase: sei bellissima, Rita. Sei bellissima come mia madre. Sussulta in un brivido lieve, breve e incontrollabile, come se le avessi trapanato la coscienza.